Che pezzo meraviglioso. Tutti gli anni applaudiamo e battiamo le mani a tempo. Questa musica stupenda, il concerto di Capodanno. Che cosa fantastica. Ecco, uno dei miei soliti post che rompono le scatole a tutti sull'importanza della cultura. Questo pezzo è stato scritto per celebrare un uomo, un generale, che nel 1848 ha ucciso, decimato, sterminato, massacrato centinaia di persone che a Milano si rivoltavano contro l'invasione austriaca. E quindi, chiaramente, per celebrare questa vittoria fantastica di questo uomo che ha massacrato della gente, tutto il mondo oggi fa parava parava pa 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 pa. Ecco, cultura è anche questo. Sapere che come degli imbecilli stiamo applaudendo a un tizio che ha massacrato centinaia di persone. Ecco, cultura è anche questo. Io vorrei tanto che ci fosse qualcuno, sia tra quelli che governano, che tra quelli che insegnano, tra quelli che suonano, tra quelli che fanno cultura, quelli che recitano, quelli che scrivono, che ci aiutasse a difenderci dal buio di questa ignoranza. Perché il buio di questa ignoranza fa sì che noi, come tanti beoti, ogni anno tarada, tarada, tatata, applaudiamo a un assassino. Pensiamoci. Arrivederci.
E gli stessi che applaudono probabilmente sono quelli anche convinti che la Sinfonia Leningrado di Dmitri Shostakovich è una bella cartolina di una città sul Mar Baltico. Ecco, forse questo che abbiamo sentito di Luca Franzetti, nostro ospite, è uno spunto di riflessione non da poco. Dunque, ben ritrovato Luca, ciao.
Ciao, mi siete mancati tantissimo, ciao Roberto, mamma mia.
Forse perché non bello. Applaudiamo... Allora, tempo di marcia di Rodesco.
Sì.
Ecco, ah, che bello. Abbiamo ospite anche Andrea Ottonello, ben ritrovato Andrea.
Buon pomeriggio Roberto, saluto te, i nostri compagni di questa puntata di Voi che Sapete, naturalmente tutto il pubblico di Rete 2.
Allora, il punto, lo spunto potrebbe essere veramente il proseguimento ideale del Black Lives Matter, dove negli Stati Uniti e non soltanto, anche da noi in Europa, si è cominciato a tirar giù delle statue indegne, dove si continuava a passare davanti alle figure più infami del nostro passato, schiavisti, organizzatori di orrori storici, senza sapere nemmeno chi fossero questi personaggi. Ecco, l'importanza della cultura, e mi piacerebbe tornare a Luca e a questo suo appello, che ha un precedente, cioè i post di Luca Franzetti. Ricordo, Luca Franzetti è violoncellista, è figlio di Giulio Franzetti, per anni primo violino dell'Orchestra della Scala, lui stesso è membro e primo violoncello per anni dell'Orchestra Giuseppe Verdi di Milano, dell'Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado, e con Claudio Abbado ha preso parte per anni alla Lucerne Festival Orchestra. Oggi è solista, lavora spesso con il sistema di Abreu in Venezuela, lavora con Musician for Human Rights di Alessio Allegrini a Ramallah. Insomma, ecco, è una figura molto impegnata nel panorama musicale, cosa non da tutti. Mi piacerebbe però passare
e ho anche due figlie.
hai trovato il tempo di fare due figlie, bravo Luca.
E quello è quello, prende la maggior parte del tempo.
Ecco, ma c'era un post precedente che era quello che riguardava il Festival di Sanremo, magari partiamo da lì un secondo, visto che poi passiamo a Andrea Ottonello, che a Sanremo anche per prossimità ci può raccontare qualcosa.
Così abbattiamo la statua di Amadeus.
Cioè, così, scusate, potremmo parlare del fatto che Amadeus potrebbe anche non chiamarsi Amadeus, e che tanti pensano che Amadeus sia appunto Amadeus, ma vabbè, lasciamo perdere, scusate l'interruzione.
No, non, adesso non esageriamo. Allora, dunque, il mio post di Sanremo nasceva non tanto da avercela con il povero Festival di Sanremo, perché semelin anno licet insanire, e quindi è giusto che gli italiani, soprattutto con tutto quello che si trovano nei loro governi e nelle loro cose, cose. Io adesso non sono qui a parlare male del mio paese, ma insomma tutti sappiamo che ogni tanto siamo dei brufaldini, e allora ogni tanto gli italiani devono spegnere il cervello e guardare Sanremo. Questo è, diciamo, un diritto di ogni cittadino. Quello che mi fece molto arrabbiare fu il fatto che per Sanremo si stava per fare un'eccezione. Allora non è tanto Sanremo l'oggetto della mia ira, quanto l'eccezione. Poi dopo sono passati a dire no, facciamo i figuranti. I figuranti sono dei poveri disgraziati che fanno ore e ore di coda per poi applaudire soltanto quando gli viene detto, vengono pagati una cicca, un bottone, e quindi non è un vero e proprio pubblico. Nel caso di Sanremo sarebbero stati tamponati, nel senso medico del termine, più e più volte, quindi avrebbero fatto una vitaccia, quindi fin lì si poteva anche andare, tant'è vero che il nostro ministro Franceschini non ha perso occasione, appunto vietando adesso anche il pubblico in sala, non ha perso occasione di dire qualcosa di sbagliato. Se sono figuranti, fateli fare. D'altronde è anche giusto che per della musica finta sia messo anche un pubblico finto, quindi anche quello è una cosa che insomma era accettabile. Purtroppo Franceschini, quando non li ha vietati ha sbagliato, e quando li ha vietati ha sbagliato ancora di più, quindi non si sa questo qua come fa a sbagliare, è un genio. Io non so come ci riesca veramente, ho un'ammirazione per lui straordinaria, vorrei un giorno, se lo incontrassi, chiedergli come fa.
Vabbè, questo per quanto riguarda
ti ho lasciato un po' così, Roberto.
No, io sempre rimango un po' così, ma questa è una mia caratteristica, non dipende tanto. No, la cosa che mi interessa è che il tuo post relativo alla cultura avviene, o l'hai messo online, proprio nei giorni, nelle settimane in cui noi riceviamo notizie piuttosto inquietanti riguardanti l'atteggiamento che sta assumendo l'ente per cui noi lavoriamo, cioè l'SSR, SRG, nei confronti della cultura. Sono stati dichiarati, annunciati dei tagli piuttosto cospicui per i colleghi dell'SRF, cioè i colleghi della Svizzera tedesca. Ecco, mi piacerebbe, visto che Andrea Ottonello è un collega radiofonico e lavora per la nostra omologa italiana, per la RAI, sapere che cosa succede, se anche lì ci sono in previsioni dei tagli, Andrea.
Ma sì, se ne parla, sono stati attuati. Il problema sono le cose non scritte, cioè quando in maniera sottile vengono a mancarti, ma dico delle fesserie, non so, la ritma di carta, oppure lo studio non è più libero perché uno studio ha chiuso, hanno tagliato un giro di turni dei tecnici per farli stare di più a casa e quindi c'è la coda per registrare. Cioè sono cose un po' sottili i tagli, possono essere anche abbastanza più cose non morbose ma antipatiche, ecco, quantomeno per usare un eufemismo, cioè una cosa più sottile. Non è che dici ok, la trasmissione chiude, ecco, questo per ora non credo che succeda, che succederà. Insomma, tanto la radio, almeno parlando appunto con riferimento a Radio 3, insomma, è una riserva indiana, quindi non è che gli ascoltatori in realtà sono in aumento, questo ci dicono gli indici, perché la radio in maniera abbastanza formidabile ha superato l'epoca dei riproduttori digitali, i primi riproduttori digitali di musica, il CD, ha superato tutto, la smaterializzazione della musica, la TV on demand, cioè tutto, la radio resiste, ecco, di questo io penso che dobbiamo essere tutti fieri, però è sempre più difficile farlo, magari non è un bottone come diceva Fernandino, sono due bottoni che ti danno, no? Poi come ricompensa, insomma. E quindi, insomma, è impegnativo, è una bella sfida, però come dire, bisogna fare ciò che si reputa giusto, ciò che insomma ti fa tenere la schiena dritta, no? Io non lo so se bisogna essere così critici verso il nostro paese, come è difficile non essere d'accordo con quello che dice Franzetti, io lo dico molto francamente, non è che sono in disaccordo con lui, anzi, ogni volta che leggo queste dichiarazioni cose, mi viene in mente la famosa intervista al generale De Gaulle di Indro Montanelli, ahimè di qualche anno fa, in cui l'Italia era uscita molto malconcia dalla guerra, e Montanelli disse al presidente francese, però insomma Presidente, lei deve anche capire che l'Italia è un paese povero in questo momento, e De Gaulle lo interruppe in italiano e gli disse: no, monsieur, guardi che l'Italia non è un paese povero, l'Italia è un povero paese. E io questa cosa, come dire, me la porto dentro e mi fa un po' male, perché quando ci penso mi manca Montanelli, mi manca, insomma, però ci penso, ecco, e mi viene sempre in mente ultimamente, non so come mai, mettiamola così.
Questa l'avrete riconosciuta, o forse no, l'ouvertura, la sinfonia del Don Giovanni, dramma giocoso di Wolfgang Amadeus Mozart, con l'ensemble Silente 20 e Simone Toni sul podio, quasi a ricordarci che gli esordi, oltre a violinista, pianista, violoncellista di Luca Franzetti, prevedeva anche la chitarra e suonare i Dire Straits. Qui è un Mozart piuttosto rock che abbiamo sentito con...
Sì.
Sì. Con l'orchestra in cui milita il nostro Luca.
Sì, dunque, allora, sì, se vuoi parliamo di questa cosa. È stato, adesso io ho litigato furiosamente con Simone Toni, lo considero comunque probabilmente uno dei più grandi musicisti che abbia mai incontrato in vita mia, quindi mi piace questa onestà, quando dico mettiamoci la faccia vuol dire tutto. Per quanto riguarda quello che dicevi su quello che sta succedendo in Svizzera, per cui tutti siamo preoccupati, anche in Italia, la Svizzera è un faro di rettitudine per noi, un esempio, ci dà un pochino questa... non so, questa ci stimola a essere migliori, perché guardate cosa succede là fuori, la cultura, eccetera. Ragazzi, se cominciate a tagliare anche voi, siamo rovinati. Quindi secondo me è una follia pura.
Guarda Luca, ti posso rincuorare subito da svizzero, posso dirlo, potremmo applicare la definizione del generale De Gaulle. Per certi versi siamo un povero paese, e la dimostrazione viene proprio dal fatto che anche in questo caso è la cultura a essere castrata, perché non si fanno concerti nemmeno in Svizzera, siamo arrivati alle 5 persone presenti sul palcoscenico, mentre i supermercati e i centri commerciali sono affollati. Quindi vedi che possiamo darci veramente la mano, ritornando al discorso che stava facendo Andrea Ottonello, e questo potrebbe essere ulteriore motivo di riflessione: perché si ha tanto paura che andando a teatro ci si possa infettare nonostante le distanze, le mascherine e i disinfettanti, mentre dovesse andare c'era la quasi Franceschini a torto o a ragione ha bloccato tutto, ma si stava per andare all'Ariston di Sanremo nella quasi convinzione che questo non avrebbe portato nessun problema né per i presenti che erano tamponati e disinfettati, né per cantanti, né per musicisti, né per tecnici e nemmeno per i presentatori.
Sì, è un po' la storia che si diceva: non potete fare una festa di compleanno a casa vostra, fatela su un vagone ferroviario, fatela su un bus, sì, o su una teleferica.
No, ma ho letto una cosa meravigliosa su questo, proprio su questo post che vanno su Instagram, che di questi pazzi che inneggiano all'alcol, che si chiama Movimento 5 litri, e loro dice non possiamo andare a bere, non posso avere un bar, mi compro un autobus, proprio sì, così posso bere con gli amici sull'autobus, è una follia. Però attenzione, dunque, noi siamo in un'epoca assurda, no? Prima, ai tempi di Verdi, si andava a teatro quando non conoscevi qualcosa, oggi si va a teatro quando conosci qualcosa, nel senso che se fanno Traviata e ce l'hanno in cartellone la gente va, se fanno CO2 di Battistelli allora diventa più problematico, per quanto Battistelli sia un grande compositore eccetera eccetera, però allora non ci vado, vado a sentire solo Bohème. Questa è una cosa, guarda che ve lo vogliono far credere, ce lo vogliono far credere. Io sto facendo una battaglia non tanto contro, diciamo, i poteri forti della cultura, perché tanto è una battaglia persa. Io sto facendo una battaglia contro i miei colleghi, e adesso vi spiego perché, ed è lì, diciamo, la novità. Quando io scrivo l'hashtag mettiamoci la faccia, lo dico ai miei colleghi, nel senso che io in piazza non voglio più vedere sempre in piazza manifestare i secondi violini del comunale di Bologna, o quelli che spostano i leggi al Carlo Felice di Genova. Io voglio vedere le star, le nostre star italiane che vediamo, voglio vedere i sovrintendenti, ma non ci sono, perché da una parte, allora, i miei post sono di un musicista che è stufo e che non ha più paura, diciamo, che gli stronchino la carriera perché ha detto qualcosa di troppo, perché adesso basta. Tra l'altro la mia carriera l'ho fatta, io ho 51 anni, insomma, ho avuto le mie belle soddisfazioni, se anche mi tagliano le gambe va bene lo stesso, però bisogna dirle certe cose, bisogna avere il coraggio, i musicisti devono avere il coraggio di dire no, questo è sbagliato, no? E voglio vedere i sovrintendenti, finché la musica sarà legata alla politica e al denaro, quindi all'opinione comune di come tira il vento e al profitto, cioè se un teatro fa cassetta oppure no, finché la musica, la cultura, questa sarà legata a questi due parametri che sono politica e profitto, è destinata ad essere un malato terminale. Quando finalmente però i musicisti, gli artisti, gli scrittori, gli attori eccetera si rivolteranno dicendo adesso io dico quel che mi pare e non mi preoccupo del fatto che mi stronchi la carriera o no, allora forse abbiamo qualche speranza, forse. La penso così.
Ecco, Andrea Ottonello, mi piacerebbe sentire che cosa pensi,
sì,
allora, tu dal tuo punto di vista. Sì.
No, ma anche lì è difficile dare torto a... Allora, è chiaro, la politica ha sempre messo le mani nelle nomine, eccetera, eccetera, no? E il profitto, figuriamoci, ma anche Barbaia all'epoca di Rossini, di Bellini, pensava al profitto e ne faceva, e come, no? Il problema, io vorrei aggiungere a questi due... alla politica e al profitto, il problema della competenza, perché a me se uno è bravo, è capace come manager o come artista e avrà le sue idee politiche, avrà i suoi amici in politica, però questo è il problema, no? Cioè il problema della competenza dell'essere artisti, no? Perché cioè del clientelismo. Allora, se in un teatro c'è un manager che non è capace, che è stato messo lì da un politico, chiama fondamentalmente artisti che non sono all'altezza, ma perché sono di quell'agenzia, oppure, allora il discorso non funziona. Però siccome io cerco di essere abbastanza realista, no? Io ho la sensazione che la politica e il profitto siano sempre, adesso magari un po' di più, però ripeto, adesso ci sono gli agenti, ci sono, però all'epoca, voglio dire, l'editore Ricordi contava più di quello che conta adesso, no? Anche se poi alcuni festival ancora oggi si basano un po' sul potere degli editori, no? Quindi però è chiaro che se tu hai nella scuderia Verdi e Bellini, Pucci, cioè ce li hai tutti, è facile, cioè c'era una specie di monopolio, però nessuno protestava, andavano tutti a teatro a sentire le cose nuove, perché poi anche di questo bisognerebbe parlare, ma ha già detto tutto Franzetti in sintesi, no? E quindi c'è il problema di che cosa uno va ad ascoltare, no? Perché voglio dire, c'era la scala dei tempi di Abbado, in cui Abbado legittimamente faceva una stagione con un suo disegno anche politico, oltre che artistico, ma chi è che avrebbe il coraggio di andare a dire che quelli non sono stati gli anni d'oro della scala, voglio dire, a Milano, no? Cioè, voglio dire, il papà del mio amico interlocutore Frangetti se lo ricorda molto bene di quando al posto di Abbado c'era Kleiber, cioè c'erano questi personaggi, e qualcuno ha qualcosa da dire.
Mi permetto di dire che Claudio però non, diciamo che non amava la connotazione di sinistra, però rispose a Enzo Biagi una volta: se essere di sinistra vuol dire portare la musica dove non c'è e a far ascoltare musica nuova a chi non la conosce, allora sì, allora sono di sinistra. Però
certo,
soltanto in quel senso sì, lì erano valori sì, più etici,
certo,
che... Che,
infatti,
che poi di un'area piuttosto che di un'altra, ecco.
Infatti
anch'io,
quindi,
allora, anch'io mi definisco di sinistra, ma non ho mai votato a sinistra in vita mia.
Il problema è che anche
sono un uomo di sinistra.
Di sinistra, no? Che cosa vogliamo fare?
No,
allora?
ma quella allora, sì, non è di
ho fatto una battuta, non sto dicendo.
No, no, appunto. No, mi veniva qualche giorno fa con Roberto, si parlava di Nanni Moretti che urla davanti al televisore: per favore, vi qualcosa di sinistra, no?
Ma
ecco,
certo,
questo che
certo,
ci viene in mente.
Certo, è questo il problema. È questo il problema.
È una lotta. Cioè, Andrea, sarai d'accordo che dobbiamo fare una specie di nuova rivoluzione culturale, dicendo, cioè cambiando
sì,
i toni?
Poi bisogna togliere, allora io sono d'accordo che bisogna togliere la parola culturale, ma lasciare la parola rivoluzione, perché ci sono molti settori nei quali io farei la rivoluzione, cioè. Però certo, da qualche parte bisogna cominciare. Io adesso...
Dai, non mettere sempre...
Ecco, non era soltanto Luca Franzetti che da ragazzo, ma ancora adesso, suona i Dire Straits, la musica con la chitarra elettrica. C'era anche Yuri Bashmet, che prima di diventare uno dei più grandi violisti si scatenava con la chitarra e agitava la testa e i suoi capelli lunghi. Questa era una versione molto rock, mi piace definirla così, dalla suite, un disco con le suite per violoncello di Johann Sebastian Bach, pubblicata Baroque, sì, dalla Bottega Discantica, e questa era la giga della prima suite.
Andrea Tonello, stavi parlando prima che questa straordinaria musica ci coprisse, felicemente,
no, sì,
peraltro, bisogna fare la rivoluzione, torniamo sulle barricate.
Allora, ci sono alcuni segnali contraddittori, ad esempio, finalmente cominciano ad accorgersi in Italia della cultura e hanno riaperto nelle famose zone gialle i musei, ingressi contingentati, eccetera, eccetera, però un buon segno, io sono contento, voglio dire, no? Che si può tornare fisicamente in un museo. Poi, ripeto, la gente è ammassata al supermercato a comprare porcherie, e quindi, ma questo discorso l'abbiamo già fatto, è inutile che stiamo a perdere tempo a dire: ma come, al supermercato io posso andare ad ammassarmi a comprare con la signora a fianco i barattoli e non posso andare a teatro, e va bene, pazienza. Hanno aperto adesso l'altro grande dramma nazionale, sono le piste da sci, oddio, devo andare a sciare. Ma ragazzi, cioè, è questo che a me preoccupa, no? Cioè, che una ne fai una giusta che dice: ok, almeno hanno aperto i musei, chissà se si accorgeranno dei teatri, cioè chissà se a qualcuno viene in mente che ci sono delle sale meravigliose vuote e degli artisti che, come dire, hanno fatto della musica la loro ragione di vita e anche di sostentamento, tra parentesi, voglio dire. Però i settori in difficoltà sono tanti in Italia, ci mancherebbe. Voglio dire, è possibile che bisogna mettere sullo stesso piano adesso, abbiamo aperto i musei, subito le piste da sci, la gente deve andare a sciare col tampone sì, tampone no, il distanziamento quando sci, ma stiamo scherzando, cioè ci sono dei momenti proprio di drammi nazionali che io francamente non capisco, quindi non lo so, insomma, non so che dire, ecco, questo stavo cercando di dire a me stesso e di condividere con voi.
Una cosa che mi ha impressionato è leggere vecchi articoli, vecchi, mica neanche tanto vecchi, perché risalgono all'inizio dello scorso anno, a proposito della marcia Radetzky da cui siamo partiti, cioè il post di Luca Franzetti, dedicato all'ignoranza che circonda molta della nostro rapporto con la musica. In questi articoli il riferimento era fatto alla nuova versione, alla nuova orchestrazione della marcia Radetzky che ha voluto Andris Nelson con i Wiener Philharmoniker per il concerto di Capodanno diretto da lui. Ora i Wiener, con il loro portavoce, il primo violino, hanno annunciato che d'ora in avanti sarà quella la versione che eseguiranno, che è molto meno spettacolare, qualcuno diceva anche molto meno nazista, perché l'arrangiatore di quella versione di Johann Strauss padre era in effetti un esponente del partito nazionalsocialista e quindi Nelson si è rifiutato di dirigere quella pagina. Mi piacerebbe una riflessione sul fatto, tornando all'ignoranza che circonda la nostra conoscenza di molto del mondo musicale.
Scusa, in che orario siamo? In che fascia siamo? Posso dire una parolaccia?
Dipende.
È come mettere un cucchiaio di zucchero in un piatto di merda. Scusami. Perché no, mi dispiace, perché lo scopo di quella marcia è comunque applaudire un assassino e comunque la arrangi sempre quella. Mi viene in mente una versione stupenda di Giovanni Sollima, che anche lui ha fatto un arrangiamento della marcia di Radetzky, dove toglieva le note esattamente quando c'era il battito delle mani, e quindi togliendo musica dove c'era il battito delle mani, piano piano il pezzo si sgretolava da solo ed era bellissimo. Infatti l'aveva chiamata il marcio di Radetzky e questo è un atto intelligente, secondo me, cioè Giovanni è una persona geniale, vulcanica e spiritosa. Ecco, quella semmai è la versione che piace a me. Vi chiedo scusa per la parolaccia, ma non riuscivo proprio a trovare altri termini.
Mi piace moltissimo il fatto che tu sia tornato su uno degli oggetti che sembra che prediligi, che sono le posate, perché l'altra battuta era su Dario Franceschini che era un po' come usare la forchetta
una
con
forchetta.
La minestra.
Sì, era utile come una forchetta nel brodo, ecco.
Certo, queste riflessioni sono sicuramente condivisibili, aprono però il campo ad un'altra analisi, cioè quella di andare a essere un po' revisionisti su opere che comunque consideriamo nel campo artistico, e questo potrebbe anche rivelarsi pericoloso, ma sarà probabilmente il tema di un altro dei nostri incontri al quale sicuramente possiamo anche promettere fin da ora la presenza sia di Franzetti sia di Ottonello.
Noi chiudiamo con sempre Luca Franzetti al violoncello, con una delle sue frequentazioni di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè quella con il sistema di Abreu, l'Orchestra Sinfonica Juvenil del Venezuela Simón Bolívar, con Diego Mateus alle prese con l'inizio, insomma, del concerto per violoncello di Robert Schumann. Grazie Luca Franzetti, grazie a Ottonello.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio.
Grazie a voi ragazzi, grazie. Thank you.